Effetto Mondo.
Today's early voting is the strongest possible sign that we could get today that Kamala Harris could be on her way to winning the state of Georgia's 16 electoral votes.
It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA.
Giulia, buongiorno. Momento così, momento musica.
Adesso ti spiego tutto. Sì. La prima notizia, insomma, è che la Georgia, mancano 3 settimane al 5 novembre, ma in Georgia si può già votare fisicamente con il meccanismo del early voting, quindi votare prima, e si è già raggiunto un record. Il record precedente era prima giornata di early voting nel 2020, 136.000 persone avevano votato e ieri sono state 328.000, quindi più del doppio. Questo guardando le file si vedevano tantissimi elettori neri. In ballo ci sono i 16 voti elettorali della Georgia.
Georgia è uno stato importante?
È uno stato importante che è stato vinto nella scorsa tornata, sì, dai democratici, ma era uno di quegli stati dove le polemiche sui possibili brogli sono state più accese, ed era stato proprio il Secretary of State dello Stato, che è un repubblicano all'epoca come oggi, è la stessa persona, a rispondere al telefono, forse ricorderete quella vicenda, a Donald Trump, che chiamava dicendo: ho bisogno che lei mi trovi 12.000, che tu mi trovi 12.000, 15.000, quanti erano voti che mancano, perché io voglio la Georgia. E lui non soltanto aveva detto ma di cosa stiamo parlando, ma aveva anche denunciato quel fatto.
Certo.
Fa tutto parte di quel pacchetto di azioni compiute da Donald Trump che secondo alcuni ne fanno, insomma, un ex presidente con mire eversive, perché appunto voleva contestare il voto anche con questi metodi. Questa è un po' la notizia che c'è su tutti i giornali, ma quello che avete sentito dopo era un brano famosissimo dei Village People, purtroppo io e te, Alessio,
ce lo ricordiamo bene.
Sicuramente ce lo ricordiamo, che era un inno, diciamo così, alla libertà di essere gay senza vergognarsene, però parliamo degli anni 70. È una delle tante canzoni che è stata suonata durante un comizio a cui ha partecipato Donald Trump, che non è chiaro se si renda conto, perché Donald Trump non è esattamente un difensore dei diritti della comunità LGBTQ+. Non è chiaro se si sia reso conto
di che cos'era,
però si è messo a ballare.
Anche lui se lo dovrebbe essere ricordato, teoricamente.
Scusatemi.
Chissà, la memoria magari. Tutto bene, Giulia. Guarda.
Sono un po' raffreddata.
Un po' di tosse.
Insomma, ha ballato, si è scatenato per parecchi minuti. E questo è un po' il tema, perché la campagna elettorale continua, nonostante tutti questi, diciamo, anche incidenti di percorso, perché poi Donald Trump sembra essere insomma un po' confuso a tratti, tanto che Kamala Harris vuole che siano resi noti tutti i suoi ultimi esami.
Ti portiamo qualcosa da bere, perché c'è un momento di ti do un po' di fiato, ti faccio un attimo riprendere, Giulia, perché intanto possiamo anche raccontare che seguiremo ovviamente il voto la sera del 5 novembre, e poi ci stiamo già organizzando la programmazione speciale per il 6 di novembre, il giorno dopo le elezioni. Intanto,
comunque, a proposito appunto di salute, Kamala Harris vuole vedere gli ultimi esami medici di Donald Trump.
No, ancora c'è un problema con la voce di Giulia, che sta continuando a tossire, e come spesso capita quando si inizia a tossire poi non si riesce più a frenare l'impulso. Io la capisco bene, perché come sapete sono stato 3 giorni a casa, raffreddatissimo.
Lanciamo la mia amica Sarah Wagenknecht.
2019 hatten 46% der jungen Menschen Angst vor Krieg. Heute sind es 81%. In einem Land zu leben, in dem 81% der jungen Leute wieder Angst vor Krieg haben, das sollte jeden Politiker umtreiben.
Allora, questa era la nostra Sara, impronunciabile cognome Wagenknecht, che è la leader di quel partito che porta il suo stesso nome di sinistra, rosso bruna tedesco. Giulia, per dire
lei
che
ha preso questa abitudine ogni giorno di fare una sorta di punto stampa dal Parlamento. Mm-hmm. Quello che ha detto ieri era un commento a questo studio che c'è su tutti i giornali oggi, condotto su moltissime persone under 24, under 25, e alle quali sono state poste molte domande, soprattutto su come si sentono, su come vedono il futuro della Germania, il presente della Germania. E le domande più inquietanti, e anche in prima pagina sulla Bild di oggi, è che è aumentato tantissimo rispetto alla rilevazione precedente del 2019 la percentuale, ma supera l'80%, la percentuale di giovani che hanno paura che prima o poi torni una guerra su suolo tedesco, e hanno anche paura di questa proliferazione di armamenti. E Sarah Wagenknecht quindi ha anche abbastanza gioco facile, perché sappiamo che una delle posizioni del suo partito è di cercare in tutti i modi una tregua con Putin, quindi interrompere la guerra con l'Ucraina, e anche di smettere di mandare armi sia all'Ucraina sia a Israele. E lei dice, e questo credo che effettivamente faccia impressione, che qualunque politico di qualsiasi partito dovrebbe preoccuparsi di avere un paese dove quasi l'80% dei giovani hanno paura che nella loro vita, anche a breve termine, torni la guerra. Una cosa che naturalmente nessuno che è nato dopo il 45 ha visto in Europa, quindi insomma nella maggior parte dei paesi europei.
Giulia, che altro?
E sempre in Germania, sì. Però si torna a parlare, a proposito di armi, di nucleare, lo fanno alcuni giornali, perché il tema dell'energia resta, e finché torniamo alla guerra con Putin, finché tutto lo scacchiere energetico sarà condizionato dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni alla Russia, che poi possono essere aggirate, è un altro discorso, il tema del cambio del mix energetico resta, e quindi anche in Germania, ma è una discussione che va avanti da molto, ma sappiamo che con un partito dei Verdi molto indebolito, come è ora il partito dei Verdi, anche qui è più facile riaprire la discussione sul nucleare anche in Germania, cosa che sta succedendo. Vi segnalo una curiosità su El País, c'è cioè una foto molto grande di Giorgia Meloni scattata ieri, l'ho riconosciuta per la giacca, quella giacca rossa. Sì. Ieri in Parlamento, non so se alla Camera o al Senato, perché fa molto discutere in Spagna il fatto che la commissaria von der Leyen abbia dichiarato pubblicamente che questa strada scelta
il
dal
modello
governo,
Albania,
esatto, potrebbe essere addirittura appunto un modello europeo. Insomma, il tema di cosa succede ai confini proprio di ogni paese europeo interessa naturalmente tutti, e quindi El País apre su questo.
Che titolo fanno? Che parole usano?
Von der Leyen ipotizza che Bruxelles segua il modello italiano.
Il titolo
quindi,
neutro, insomma. Va bene.
Sì, però insomma, credo che sì, certo, da noi si discute molto sul fatto 16 sulla prima nave, 50 ore di navigazione, però quest'idea che alcuni dei controlli necessari alle frontiere vengano spostati su altre frontiere, evidentemente insomma può fatto in un modo diciamo razionale, non un po' troppo fuori dagli schemi come avevano pensato di fare nel Regno Unito mandando tutti in Ruanda, lo ricorderete, evidentemente insomma fa se non altro
è un'idea che attrae, insomma la Gran Bretagna ci aveva provato appunto con Ruanda, l'Europa adesso indica il modello Albania-Italia, non sembra che porti dei grossi cambiamenti di sostanza, perché insomma o qui o là i controlli prima o poi li devi fare, e se li devi rimpatriare poi il problema sarà sempre quello, no? Di fare, esatto, gli accordi con i paesi.
Se abbiamo 30 sì. secondi ti farei sentire Barnier, o meglio Eric Ciotti, ex, diciamo che è della stessa parte sulla carta, della stessa parte politica, cioè il centrodestra dell'attuale premier Barnier, ma ieri in Parlamento lo ha aspramente criticato per quello che si sa finora del budget, della loro finanziaria.
Quelle absence de courage, quelle facilité. Nous nous opposerons, monsieur le Premier ministre, à ce budget qui conduira à une récession et qui frappera les ménages et les entreprises. Au vu de ce budget digne des gouvernements socialistes.
E questo è il premier scelto da Macron per soddisfare la destra, no?
Sì, no, ma poi la peggiore critica che si possa fare a una manovra di un premier di centrodestra sembra una manovra fatta dal centrosinistra.
Oh mon Dio. Va bene, Giulia, ci fermiamo qua, per tutto per la puntata di oggi. Caro Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.